Raduni, l'Associazione Operatori Radiofonici Universitari, presenta Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.
Nuovo appuntamento del Prof. Me lo spiega. Quest'oggi partiamo da un'iniziativa che è davvero unica, un'iniziativa che domani per la prima volta riunirà tutte le radio italiane, nazionali e locali, che trasmetteranno all'unisono l'Inno di Mameli e tre canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. E questa iniziativa, che rappresenta il primo flash mob, un termine con cui abbiamo iniziato a familiarizzare nel nostro paese, il primo flash mob radiofonico, vuole proprio lanciare un messaggio di speranza a tutte le persone in ascolto. Si tratta di un'iniziativa nuova che però per certi versi riporta alla memoria la funzione che la radio ha avuto in passato. Noi oggi ne parliamo con Guido Krainz, storico e docente a cui siamo molto affezionati come radio, docente di storia contemporanea alla Facoltà di Scienze della Comunicazione. Prof, ben trovato.
Bentrovati a voi.
Prof, questa iniziativa un po' ci fa tornare in mente le sue lezioni di storia della radio e della televisione, quando la radio aveva una funzione diversa, diciamo così, soprattutto nei periodi di emergenza.
La cosa che più mi viene in mente è proprio una lezione che facemmo durante il corso e richiamava un momento fondamentale per questo ruolo della radio. Era il terremoto di Virginia nel 1980. Già in precedenza la radio aveva avuto un grande ruolo nell'emergenza, ero ragazzino, quando la radio diffondeva i messaggi per quella grande solidarietà nazionale che ci fu dopo per gli alluvionati del Polese. Ma nel 1980 le tre reti RAI congiunte fece un'iniziativa straordinaria. Tenete conto, siamo nel 1980, il terremoto di Irpinia causa rovine, morti e così via, e isola quella zona dal resto del mondo, perché crollano le case, ma crollano anche i collegamenti telefonici, non c'erano allora i telefonini. E c'era un'emergenza assoluta. Le tre radio unite della RAI lanciano una trasmissione che poi prenderà il nome La Loro Voce, e si portano in diretta nei luoghi del terremoto e stabiliscono due tipi di contatto. Uno, dicono ai soccorsi dove serve e che cosa serve, in modo che i soccorsi non arrivassero in modo massiccio e alla rinfusa, ma disordinato, ma arrivassero mirati quello che serviva, dove serviva. Un'emergenza immediata fondamentale. E poi una seconda emergenza, se ci pensate, altrettanto immediata e fondamentale, perché quelle popolazioni erano tagliate fuori, come ho detto, crollarono anche i collegamenti telefonici dai contatti con il mondo, quindi i loro parenti, la zona di emigrazione come l'Abruzzo, come il mio Friuli, una zona di emigrazione in cui appunto molte persone dei paesi colpiti stavano a Milano, a Torino, oltre Oceano, eccetera. E la radio mise in collegamento, aprì i collegamenti fra chi c'era e chi era fuori. Quindi diede nell'incertezza assoluta, provate a immaginare, oggi è un po' difficile immaginare di perdere i contatti del tutto con delle persone al di là delle Alpi, diciamo, degli oceani. E allora invece questo problema c'era e questa fu una cosa fondamentale. Ne parlammo a Teramo con una delle persone che fu fra le promotrici, Grazia Levi, fra le promotrici di questa iniziativa, perché Grazia Levi era di Gemone, Friuli, e 4 anni prima aveva vissuto di persona, era tornata nel Friuli colpito dal terremoto per aiutare, si era messa in congedo dalla RAI per un periodo, per aiutare le persone, e aveva avuto visione diretta di quello che serviva. Ecco, questo è un esempio che mi sembra importante. Poi naturalmente quando parliamo di emergenze, il grande, enorme precedente è la guerra. Anche qui un dato che io dicevo subito nelle lezioni, qualche volta anche sotto forma di quiz, di domanda, perché è una domanda a cui tutti, che nessuno indovinava, insomma, diciamo, e cioè se c'è stato o quanto c'è stato durante la Seconda Guerra Mondiale un aumento dell'uso della radio. Tenete conto che a un certo punto, dopo il primo periodo, manca tutto, c'è razionamento, cioè mancano le cose essenziali. Eppure il numero di apparecchi radiofonici nel corso della guerra quasi raddoppia. Sono pochi in Italia, 960.000 alla vigilia del 39 sono 1.700.000 nel 1945. Ecco perché alcune le prime risposte che venivano era l'informazione, sapere, certo, era importante, quella è una guerra che viene seguita alla radio, quindi e c'è da questo punto di vista anche un secondo aspetto su cui mi soffermerò dopo. Quindi è fondamentale capire anche sentire bollettini di guerra, anche se molte volte propagandistici, insomma ottimistici, come sono tutte le comunicazioni di guerra e così via, ma la grande esigenza su cui diede soddisfazione la radio è il bisogno di evasione. La radio al tempo stesso metteva in contatto col mondo, ma era anche l'unico con le tragedie della guerra, con i bollettini e così via, ma al tempo stesso permetteva di evadere. Tenete conto che i cinema erano chiusi dopo una certa ora, i teatri anche. Quindi questo enorme bisogno di essere dentro la guerra, ma al tempo stesso di evadere dalla guerra. E poi questa fu la cosa fondamentale. E al tempo stesso, perché c'è sempre bisogno di evadere dalle grandi tragedie, c'è bisogno di essere informati, ma anche di essere dentro quella realtà, per sapersi misurare, per sapersi muovere, ma anche di evadere, per non esserne schiacciati. L'altra cosa, forse un po' meno nota, insomma, di questa parlavo soprattutto nelle lezioni di storia contemporanea, è che nella storia della Seconda Guerra Mondiale emerge una figura fondamentale per la resistenza francese e per la storia successiva della Francia, che è Charles de Gaulle, generale Charles de Gaulle, che sarà poi Presidente della Repubblica, trasformerà alla fine degli anni 50 la Francia in Repubblica Presidenziale e così via, ma Charles de Gaulle è la figura che si inventa la resistenza francese e se la inventa la radio. Cosa voglio dire? Nel 1940, quando la Germania occupa la Francia, il governo del Pétain e così via accettano, e larga parte dei francesi, di fronte al fatto che sembrava che non ci fosse niente da fare, che i tedeschi fu i nazisti con servizi, eccetera, accetta la dominazione nazista, accetta la Repubblica di Vichy. C'è solo un generale semisconosciuto che fugge a Londra, si mette a un microfono di Radio Londra e lancia l'appello ai francesi. Quel generale si chiama Charles de Gaulle. La resistenza francese nasce allora e continuerà. Tra l'altro Charles de Gaulle aveva anche una straordinaria voce radiofonica, cosa che non guasta, diciamo, e Charles de Gaulle accompagnerà, costruirà la resistenza francese al nazismo attraverso la radio fino al discorso dell'agosto del 1944, in cui saluta Parigi liberata, e gli alleati, che non erano così convinti del ruolo che de Gaulle stava prendendo, furono costretti ad ascoltare quel suo discorso, in cui de Gaulle dava anche la chiave di lettura molto parziale, molto nazionalistica, di quello che era successo. In qualche modo diceva: la Francia si è liberata da sola, anche se con l'aiuto dei nostri ammirabili alleati. Diceva, era vero il contrario, naturalmente senza le forze alleate non ci sarebbe stata la liberazione di Parigi, e al tempo stesso diceva: la vera Francia siamo noi, il regime di Vichy non è venuto, insomma, è come se non ci fosse stato, cosa che naturalmente non era vera, ma era un modo per dare fiducia ai francesi del domani. E come vedete, il ruolo della radio nelle emergenze è un ruolo fondamentale e ha molte facce, riguarda l'emergenza diretta, ma anche l'evasione, trovare un luogo, un altrove, nel momento in cui l'altrove non è raggiungibile per il coprifuoco durante la guerra, non è raggiungibile oggi per il coprifuoco, per le restrizioni che giustamente ci stiamo dando e che credo dobbiamo seguire nella maniera più rigorosa.
E quindi viva la radio che riesce a far sentire unita ancora una comunità, nonostante siamo nell'epoca dei social, comunque mantiene un ruolo forte, importante per dare il senso di comunità e in questo caso anche per far sentire unita un'intera nazione, tornando con un solo segnale dopo una evoluzione che ha visto il proliferare di tantissime radio.
Questo è fondamentale, parlare con una voce sola nelle grandi emergenze. Vedete, prima io ho cominciato ricordando, insomma, le prime trasmissioni di emergenza che io da ragazzino sentivo, quelle di solidarietà con il Polesine, ma la solidarietà con il Polesine devastato dall'alluvione del Po, era abbastanza scontata da noi in Friuli, che eravamo a poche decine, centinaia di chilometri, insomma, eravamo abbastanza vicini alla zona. Non era scontato che tutto il paese, dal sud, compreso dal sud al nord, all'estremo all'altra parte del nord, fosse così solidale. La radio aiutò a mettere in evidenza che questa solidarietà c'era, bastava chiamarla all'appello.
Grazie professor Krainz per averci fatto ricordare le sue bellissime lezioni e averci riportato indietro con la memoria, e naturalmente l'aspettiamo sintonizzata domani anche lei per cantare insieme a noi, insieme a tutti gli italiani. E,
le canzoni sono già state scelte?
Ancora non abbiamo comunicazione delle tre canzoni, sappiamo per il momento che c'è l'inno di Mameli per tutti. E quali sarebbero le sue tre canzoni, per esempio? Ci dica quali sceglierebbe.
Beh, sicuramente Azzurro, che è una canzone della speranza, è quella che si canta nei balconi vicino a casa mia, qui a Roma, ed è la canzone. Io raccontavo agli studenti quando facevo il corso, nel mio 68 ricordo molto Azzurro, c'erano canzoni politiche eccetera, ma la speranza del 68 era Azzurro, e quindi questa è la canzone. E naturalmente Volare, abbiamo un enorme bisogno di volare, di sognare, di andare avanti.
Ecco, due su tre, se ce ne fosse anche una terza, così magari la suggeriamo anche a chi ci ascolta, visto che stanno ancora decidendo le canzoni.
Beh, questa è più difficile, ma certamente una canzone di Lucio Dalla. Sceglierei sicuramente Lucio Dalla.
Assolutamente d'accordo, prof. Grazie di nuovo e buona giornata.
Buona giornata a voi.
Monica Ferrante, Radio Frequenza per le radio universitarie.
Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.